Caffè Irene, via San Martino, via Reggio. Frammenti sulla via del mercato. Colleziono briciole di vita raccolte dalla mia posizione dietro il banco o in giro per i tavoli. Lavoro qui come barista da 3 anni, ma anche prima facevo la barista da altre parti. Ho sempre fatto la barista. Questo bar mi piace, perché è un ambiente informale e familiare da una parte, dall'altra raffinato e delicato. Un po' parigino, oserei dire. Il nome è quello della mamma di Davide, il proprietario. È un luogo camaleontico, ospita mondi diversi nel corso della giornata. La mattina è il momento delle comari, vecchiette che si trovano qui a fare colazione e poi vanno al mercato, oppure signore che hanno attività di negozi. Chiedono sempre le stesse cose e Sabrina, la nostra barista bionda, è eccezionale a ricordarsi le consuetudini di ognuno e a intrattenere dialoghi. Poi, se ritardi un attimo con il caffè, ti arrivo il lucchese. Allora, vi siete dimenticati di noi? Accompagnato da qualche frase caratteristica come «Qui il bimbo se un piange o un puppa». Il caffè di queste clienti è più lungo di una quaresima. Stanno lì a ceccia il più possibile e le loro espressioni viareggine hanno un suono e un sapore inconfondibile. Quello della vita quotidiana sulla strada del mercato. Qui, uno che si mischia negli affari altrui lo chiamano l'avvocato Cencetti, ma il povero Cencetti perde ogni competizione in confronto a queste donne che sanno sempre tutto ciò che accade prima ancora che accada. E lo riportano a modo loro. Quella Drusiana che si è fregata il marito di Pinella, quel burdiglione di Adolfo che si ritrova pure il nome di Hitler e rompe con gli ombari a tutti per raccattare soldi. L'Antonietta, che c'ha una casa piena di lezzore, sembra d'essere in un bottino e non si sa come fanno a viverci. E anche il suo uomo, il sudicio sciagattato, andrebbe tutto svillezzorato. Mariano, che è una palma di bell'uomo, insopportabile. E la Francesca sta pensando di mollarlo. Poi non c'è mai. Ha da fa più che Geppe che gli scappa all'uccello. La Serenella, che è gelosa del fidanzato. Una lecca intruglie come poche. Enzo ha perso il lavoro e sarà un bel casino. Mangeranno la zuppa del segheti d'ora in poi. E il bimbino di Gianna, che piange per ogni sciocchezza. L'altro giorno è cascato, aveva appena un graffietto che, se lo vedono l'anguille c'è, e ne ha fatto una tragedia in 5 atti. E così via. Chi mi fa più ridere è Mariella. Arriva lamentandosi. No, quello no. Che non lo posso mangiare, non posso mangiare niente io. E se ne va con la buzza piena di dolciumi e focaccine. Non beve nulla però, mura secco. Il suo segreto è comprare dei pantaloni che le stanno grandi, così li deve riolare ogni minuto e può sentirsi più magra. Viareggio è come una lunga festa che dall'estate va dritta al carnevale con una piccola pausa tra ottobre e gennaio. Se togli il mare e i rioni nelle giornate invernali, non è più Viareggio. Sembra di sprofondare nell'assenza e nel deserto. Arriva una coppia. Paiono male assortiti e invece stanno insieme da un secolo. Lei è grassoccia, alta e mastodontica. Lui è esile, con gli occhialetti che appaiono in evidenza sul viso minuto e assai più basso di lei. Si siedono e alternano baci appassionati a lunghi momenti di silenzio, in cui ognuno palpeggia appassionatamente il proprio iPhone. Una volta si diceva, Dio li fa e poi li accoppia. Ma in ogni caso, se una cosa funziona, non importa come. Un bambino cinese sta dormendo su una sedia, con la testa ciondolante accanto al banco di cappelli, cravatte e borse che sta proprio di fronte a noi. Un uomo è sepolto nel suo giornale, da non so quante vite, alla ricerca di qualcosa di molto piccolo, sembra, perché tiene gli occhi vicinissimi alla pagina e le lettere stampate gli vengono trasfuse nella pupilla per contatto diretto, come le gocce di un collirio. Un omaccione, coi capelli tutti grigi, in pantaloncini e canottiera, mi chiede un cocktail per Gino. Guarda il tavolo, e non c'è nessun altro. Sulla sedia accanto alla sua sta un barboncino nero, seduto come un cristiano. Gino? Chiedo indicando con gli occhi l'animale. Non mi stupirei, non mi stupisco più di niente. E invece si presenta l'amico. Gino, appunto. Si siede di fronte. si era allontanato per rispondere al telefono. Tiro un respiro di sollievo. Mentre prendo l'ordine, si avvicina un altro cane, attirato dal barboncino, che subito si decompone dalla sua postura umana e ritorna ad essere una bestia che annusa il richiamo di un'altra bestia. La corteggiatrice è un bulldog francese. Non so se posso permettermi di definirla bruttina, nonostante il manto tutto bianco. Diciamo diversamente bella. Per l'emozione, quello che ormai per me è Gino, urto una tazza di caffè che finisce in terra in mille pezzi. Intanto la miss, tra uno spasmo e l'altro della sua tipica respirazione asmatica, mi sta riempiendo la gamba di saliva. Il padrone non si fa problemi. È tanto brava, è come una bambina. E poi la lascia lì, con me e l'amante nero. Tanto i cani non sanno cosa sia il razzismo. E va a prendere la compagna sotto braccio.
Vieni Albertina, mettiamoci a sedere qui che c'è posto.
Albertina pare contrariata all'idea di seguire il bel fusto e lo riempie di complimenti.
Noto ad un cane, se continui così mi farai morire aggandita.
Raccolgo i cocci e vado a sparecchiare un altro tavolino. Intanto i due signori si sono messi a parlare di politica e i discorsi, come sempre, vanno avanti a viscero sciolto. Il piccolo conquistatore barbone sembra ormai ripresosi dalla vampata di passione e ascolta attentamente le loro lamentele a proposito delle misure del governo per la crisi in corso.
Te lo dico io, quella scusa del prezzemolo, ci rigenero l'orto.
Dai resti che le persone lasciano, puoi capire chi sono. C'è chi riempie il posacenere di pezzi di frutta, stecchini, tovaglioli appallottolati e poi le cicche le tira per terra. C'è chi lascia i vassoi con patatine, noccioline, bruschette completamente intonsi e chi non finisce niente ma tocca tutto, quasi a dire non mi va, ma comunque mio, l'ho pagato. C'è chi aspetta che il ghiaccio sia completamente passato allo stato liquido per poterlo sorseggiare e posare il bicchiere prosciugato come uscito dalla lavastoviglie, ma anche a quel punto continua ancora a lungo a tirare con la cannuccia finché non gli arriva anche il vetro forse. C'è invece chi lascia sempre due dita di bevanda, per principio, anche se non so quale, o perché non ama vedere il fondo. C'è chi si affanna a riportare tutti i bicchieri e i piatti vuoti al banco e attende lì, finché non gli hai detto grazie, abbandonando dunque forzatamente ciò che stavi facendo, per pagargli il suo piccolo obolo di riconoscenza e assicurargli la sensazione di aver fatto una buona azione. Dai tempi del catechismo, quando il parroco alla confessione gli chiedeva un fioretto, fino ad oggi la sua coscienza si è gonfiata di minuscole soddisfazioni come queste e non sa farne a meno, o per mancanza di quelle grandi, o solo per abitudine. Qualcun altro, al contrario, alla prima chiamata sul cellulare o al primo messaggio su internet che lo invita altrove, molla tutto così com'è, paga di fretta e scappa via, per non perdere la sua proposta. Se così tante tracce di una persona rimangono ad un tavolo, e immagino cosa posso trovare chi pulisce la strada. La sera, quando cominciano a smontare i banchetti, mi viene spesso in mente una poesia che mi ha fatto imparare la mia insegnante d'italiano alle medie, in memoria di Ungaretti. Riposa nel camposanto di Ivri, sobborgo che appare sempre in una giornata di una decomposta fiera. E forse io solo so ancora che visse. Nessuno conosce meglio di noi che lavoriamo davanti al mercato la sensazione di una decomposta fiera. In questo modo procede più o meno la vita al caffè Irene e a me, garba così com'è. Betta, 33 anni, barista.